Il token ring è un MAC diverso dal CSMA/CD, inventato da IBM per le sue prime reti locali tra computer. Il nome token significa gettone, ok? Gettone, token ring è un anello di computer. Ring significa anello. Nürburgring. I circuiti tedeschi sono anelli. Il nome è lo stesso in tedesco e in inglese. Ring significa anello e token significa gettone. Quindi queste due parole sono le parole che caratterizzano di più il MAC di questo tipo di rete. Diciamo, storicamente questa rete è stata introdotta abbastanza più tardi rispetto alla Ethernet e quindi ha avuto modo di beneficiare degli sviluppi teorici che riguardano le reti locali tra il periodo in cui è stata fatta la Ethernet e il periodo in cui è uscita la token ring. Questo però non è stato sufficiente a scalzare, nonostante fosse supportata dall'IBM, che non è che fosse nessuno, forse era ancora più importante a quei tempi che oggi, non riuscì a scalzare la popolarità dell'Ethernet per questioni di maggiore complessità e quindi maggior costo delle schede, e quindi alla fine l'Ethernet andava per quello di cui c'era bisogno a quel tempo andava più che bene, soprattutto perché non erano tempi in cui si trasmettessero stream video in rete locale o segnali in real time, e quindi la difficoltà della Ethernet a far passare segnali in real time non erano così evidenti come lo sarebbero oggi. Però al giorno d'oggi poi la Ethernet è aumentata di velocità e quindi diciamo con la maggiore velocità ha risolto in parte anche i problemi di consegna in tempo, insomma per il segnale in tempo reale. Quindi la token ring, prima di spiegare la token ring dobbiamo dire il significato della parola topologia. Ecco qui, sì. Topologia è la topologia di un sistema è come è disposto sostanzialmente, no? E quindi nel caso delle reti locali, quando si parla di topologia si intende distinguere o dire come sono sistemate le stazioni, no, i nodi della rete. La topologia di una rete è come sono sistemate le stazioni di una rete. È necessario fare una distinzione abbastanza netta fra la topologia logica, cioè come si sono disposte le stazioni dal punto di vista logico, come parlano una con l'altra, e la topologia fisica, che significa invece come sono disposte dal punto di vista logico, come sono attaccate con i fili. Sì. Quindi la topologia fisica è come sono attaccate con i fili le stazioni della rete, i nodi della rete, e la topologia logica in che ordine e in che modo sono collegate fra di loro, si parlano. Le due cose possono essere diverse, possono essere completamente diverse, nel senso che una rete che ha una certa topologia logica potrebbe avere una differente topologia fisica. Allora facciamo un attimo le classificazioni, queste sono cose che sono ancora nel capitolo 1, che non avevamo ancora fatto in dettaglio. Facciamo un attimo, diamo un attimo i nomi a questi tipi di topologie. Allora, quando parliamo di topologia fisica, innanzitutto molto spesso si parla di layout, il layout di una rete, come sono attaccate fra di loro con cavi o con pezzi di o con pezzi di etere, con, i nodi della rete. E in italiano possiamo benissimo cambiarlo cablaggio. Il cablaggio, quando si parla di cablaggio della rete si parla di cose fisiche, cioè di fili collegati che permettono di mettere in collegamento i nodi della rete. Allora, un cablaggio abbiamo già visto, quando abbiamo dei nodi della rete che sono collegati fra di loro con un mezzo di trasmissione che collega uno all'altro e poi l'altro viene collegato al successivo e l'altro successivo ancora. Questo modo di cablaggio, questo layout della rete, viene detto lineare, cablaggio lineare. Okay. In fila, uno dietro l'altro. Chiaro che con un cablaggio, con un cablaggio lineare si tende a risparmiare cavo, perché questo forse l'avevamo già visto. Si tende a risparmiare cavo perché il cavo fa il giro dei nodi della rete e non deve fa il percorso minimo che si può fare per raggiungere tutti i nodi, minimo relativamente, insomma. L'altro tipo di cablaggio è il cablaggio a stella. Il cablaggio a stella consiste nel collegare tutti i nodi della rete ad un concentratore. Quindi i nodi della rete li ho fatti rettangolari e il nodo centrale, il concentratore, l'ho fatto tondo. E quindi così. Queste sono le due principali modalità di cablaggio. Poi naturalmente nelle situazioni effettive, fisiche, nel mondo reale, possono esserci dei cablaggi misti. Parte della rete può essere cablata fisicamente in modo lineare, parte cablata a stella, e quindi si mettono insieme delle topologie fisiche complesse, vie più complesse, considerando, vi ricordate che uno di questi nodi potrebbe essere un altro concentratore e quindi avere la possibilità di collegare, abbiamo detto che due switch o due hub si possono collegare tra di loro e quindi mettere insieme una rete che ha una topologia fisica ad albero in questo caso, o a stella connessa sarebbe il modo giusto di chiamarlo. Ad albero, per essere ad albero in senso stretto, dovrebbero avere delle relazioni gerarchiche, nel senso questo nodo qui dovrebbe essere più importante di questo qua. Invece nella Ethernet uno switch è uguale all'altro e quindi non è un albero in senso stretto, quello diciamo la definizione di albero dal punto di vista topologico, ma si tratta di una stella connessa, chiamalo così. E ok, poi naturalmente un'altra definizione che si usa nel parlare del layout di una rete è quando c'è una rete a maglia. Una rete a maglia con topologia a maglia, e questo si può spendere sia per la topologia fisica che per la topologia logica, questo nome si può usare in entrambi i contesti. Se è a maglia vuol dire che fra i nodi della rete c'è più di una possibilità di interconnessione, di una strada per l'interconnessione. Se in questo semplice disegno qui per arrivare a questo nodo si può passare per una strada o per l'altra. Ci sono quindi due, ci sono più di una strada possibile. E in questo caso la rete si dice che è a maglia oppure anche magliata. Magliata a me non piace molto, ma è una questione di gusti.
Sì. Il cablaggio lineare,
sì?
Si usa sempre il cavo UTP oppure si usa
queste sono cose generali, non dipendono dai cavi. Poi nell'implementazione fisica, e quando parliamo di una Ethernet, nell'implementazione effettiva che è stata data nel caso delle reti locali di tipo Ethernet, il cablaggio lineare è stato fatto con i cavi coassiali, con i due tipi di cavi coassiali che sono stati usati nella Ethernet in passato: il cavo coassiale largo, thick coax, e il cavo coassiale sottile, thin coax. Quelli sono i due modi di cablaggio lineare che sono stati dati con la Ethernet. Anche per esempio è lineare anche il cablaggio con il cavo coassiale a larga banda delle reti televisive americane, ma quello l'hanno usato pochissimo per la Ethernet. Quindi invece a stella il cablaggio comune di oggi con i doppini non schermati UTP, e sono tutti cablaggi a stella,
cioè, cablaggio lineare,
sì?
Due schede di rete,
dipende. Il cablaggio lineare non è detto che abbia bisogno di due schede di rete. Se viene realizzato con delle porte seriali tipo RS232, quello di cui abbiamo accennato l'altra volta, abbiamo comandato attraverso la porta seriale, abbiamo comandato il router. Se un cablaggio, se si fa un cablaggio lineare con RS232, spesso è così, nel senso che c'è un connettore di input RS232 dentro al device e ce n'è uno di output. Quindi in pratica ci si collega a un connettore e si esce su un altro, okay? però questa è una questione fisica. Con l'Ethernet non era così, c'era la T. Bisogna che vi faccia vedere le foto di Ethernet che ho. C'era la T, quindi, e la T, diciamo così, miscelava insieme con il transceiver, quell'aggeggio che permetteva di trasmettere e ricevere contemporaneamente. La T miscelava insieme i segnali in una direzione e nell'altra, e quindi permetteva di non avere due porte fisiche per portare il segnale prima a un nodo e poi da quello al successivo. Quindi diciamo il cablaggio lineare vuol dire che sono collegati uno in fila all'altro. Poi se per farlo effettivamente ci vuole una porta o due dipende dall'implementazione. Sono delle reti di campo industriali che sono realizzate appunto con due porte RS232, una attaccata all'altra, e una catena di porte seriali che fanno una rete alla fine fra PLC, fra dispositivi intelligenti per l'automazione industriale. Ci sono altre reti pure per l'automazione industriale in cui di porte pure RS232. No, non può essere S22 per questioni, deve essere S45, non c'è molta differenza, però 485, che hanno un solo connettore nel quale si vanno a infilare, sono saldati insieme sui pin due cavi, quello che entra e quello che esce. Dipende dall'implementazione fisica, sono possibili tutti e due i casi. Il cablaggio a stella è quello della Ethernet, ok. Maglia abbiamo fatto. Dal punto di vista della topologia logica, possiamo immaginare, anche se è una cosa poco comune, anche un cablaggio circolare, un cablaggio fisico ad anello. E adesso sì che cominciamo ad avvicinarci alla token ring, perché la parola anello di ring ha a che fare con una topologia ad anello. Come faccio a fare una topologia ad anello fisicamente? Prendo le mie stazioni e le attacco fisicamente una all'altra e l'ultima la attacco alla prima. In questo modo, a differenza del cablaggio lineare normale, se si dovesse
interrompere l'anello, ci sarebbe la possibilità, almeno dopo dipende da come è realizzata la rete chiaramente, di avere ancora una possibilità di connettività facendo girare il segnale dall'altra parte, tra virgolette. E questo è stato realizzato in reti che al giorno d'oggi non hanno molta importanza. E chiaramente, sì?
Però quando quando si staccava uno di quei collegamenti che aveva tutta la rete.
Dove? Nell'Ethernet? Dove? Nell'anello? In quale tipo di anello? Token ring. Token ring ce l'avevi collegati ad anello? quello che stavo dicendo c'è battaglia. You're back, man. Quando arrivi andiamo un attimo alla topologia logica. Topologia logica ci può essere una topologia logica a bus, tipicamente si dice a bus una topologia logica che con un disegno se facessi un disegno disegnerei lo stesso di un cablaggio lineare, due stazioni che parlano fra di loro tutte insieme. È una topologia tipicamente broadcast dal punto di vista logico, dal punto di vista del passaggio delle informazioni. È la topologia dell'Ethernet classica, quella che abbiamo detto. Uno parla a tutti e gli altri stanno a sentire, ma acquisiscono le informazioni solo se trovano il loro indirizzo. Se trovano un altro indirizzo le trascurano, esattamente come abbiamo detto nell'Ethernet. La topologia logica a bus va bene per quando c'è da trasmettere dei dati in broadcast, tipo distribuzione di un segnale televisivo. Sky broadcast. Oppure anche le reti locali iniziali Ethernet funzionavano con questo modo qui. Poi una topologia logica molto usata appunto è quella ad anello. Come esempio prendiamo Ethernet. Come topologia logica, chi parla a chi? Come topologia logica consideriamo chi parla a chi. La topologia logica dell'anello, anche per disegnare un anello logico lo disegniamo come se fosse fisico, ma non intendiamo, mentre nell'anello fisico con le righine intendiamo dei mezzi di trasmissione fisici che se prendo le forbici le taglio non funziona più niente, nel caso dell'anello logico questi qui sono tra virgolette collegamenti fra le stazioni logici. Di solito sono anche orientati, nel senso che gli possiamo mettere una freccia, nel senso che preso una stazione, quella stazione parla sempre solo con la successiva nell'anello e riceve i dati sempre solo dalla precedente nell'anello. Questo può dare luogo a dei vantaggi dal punto di vista della fairness, aiutatemi a tradurre fairness,
che dopo dobbiamo andare in tedesco.
Uno fair e uno è fair play.
Sì, no, è cortesia.
Ecco, cortesia. Diciamo cortesia.
Mi sembrava strano.
Sì. No, fairness è il termine che viene adoperato in questi contesti.
Si
perché
fanno convenevoli.
Sì, è più o meno così. Si fanno dei convenevoli tramite i quali è assicurato che ciascuno ogni tanto abbia la possibilità di accedere al mezzo di trasmissione. Anche questo, anche il token ring è un MAC. Quindi anche quello è un meccanismo tramite il quale si può decidere chi deve trasmettere in un certo momento.
perché è mezzo di trasmissione condiviso anche qui, e quindi uno alla volta deve trasmettere. Allora, mentre nell'Ethernet ci va a lotteria, quindi uno fortunato è in grado di prendersi la rete spesso, e uno sfortunato può rimanere rimpantanato con i suoi dati in mano, nella token ring c'è innanzitutto un anello logico, che badate bene, non so dove aveva trovato Anacleto una token ring che funzionava effettivamente con un anello, le Coppa Adriatiche di 10 anni fa, che funzionava ad anello, non c'aveva un hub, perché la realizzazione della token ring IBM era stata fatta, diciamo, con un anello dal punto di vista logico, però c'era un hub centrale ed una topologia fisica collegata a Stella. Quindi Stella fisica e anello logico. Diciamo, l'anello logico veniva realizzato a livello del hub, ed era lui quindi che...
L'anello logico si è stato...
L'anello logico, quindi questo ordine di collegamento ad anello veniva realizzato dal hub quando uno attaccava una nuova stazione. Il hub faceva il senso della nuova stazione, faceva in modo di accogliere un nuovo, decideva il suo posto nell'anello, e poi dopo mandava i dati circolarmente. Quindi capite che l'hub del token ring doveva essere parecchio più complesso di un hub per l'Ethernet. Aveva bisogno di una CPU che aveva della logica, che faceva eseguire del software, e quindi insomma veniva a costare di più, era una cosa più complessa. Il vantaggio di questa cosa, che ai puristi piaceva un sacco la token ring, è il fatto che i segnali che avevano bisogno di accesso deterministico, cioè ogni tanto avevano comunque bisogno di accedere alla rete, questi segnali si trovavano molto meglio. Perché? Abbiamo visto la parte ring, c'è ancora da dire la parte token. Il token è un pacchetto particolare, corto, di pochi byte, in cui all'inizio c'è una codifica speciale che dice che è il token, ok? Una particolare stazione decisa con le votazioni, diciamo così, con un meccanismo del quale io non so bene come funzioni, una particolare stazione diviene l'emettitore di token e mette in circolazione questo particolare pacchetto, il gettone. La regola è: la stazione che possiede il gettone può trasmettere, quindi nessuna collisione comunque, perché si trasmette soltanto, cioè chi viene eletto per fare la trasmissione, chi possiede il gettone, e il gettone a chi va circolarmente. Ecco perché serve una topologia d'anello logica, perché fisicamente eravamo messi con lo stesso tipo di cablaggio di una Ethernet, cioè la token ring funzionava poi a Stella alla fine, cioè si collegava con un cablaggio strutturato tipo quello che abbiamo nel nostro core, solo che invece dello switch Ethernet ci metteva un hub token ring. Quindi l'idea è quella lì. Circola nell'anello, circola continuamente un gettone. Chi lo riceve, quando lo riceve, e se ha dei dati da spedire, dopo li spedisce. Finito di spedire quei dati, passa il gettone al successivo. Una staffetta, esatto, è il testimone della staffetta. Quindi trasferiscono una alla volta, primo. Secondo, è assicurata la fairness, nel senso che quando sto gettone gira, prima o poi, più prima che poi, a una qualsiasi delle stazioni della rete gli arriva, a meno che non si perda, si rompa, allora lì ci deve essere il gestore del gettone che ogni tanto sta a vedere, ogni tanto deve passare, se passa il tempo massimo per la circolazione del gettone e non arriva, allora lui, allora stazione che manda, manda via un nuovo gettone, eh? Si è perso
e quindi
che qualcuno se lo fregasse. Adesso se, se tutto era fatto in un hub, voglio dire, tutta questa cosa, tutta questa logica qui era fatta fisicamente poi dentro un hub, non è che si potesse pensare. Però se fossero state tutte stazioni separate che dovevano rispettare un protocollo, ci sarebbe stata la possibilità che qualcuno, invece di dare il gettone a quello successivo, spediva un mega di roba. Perché no? Ma no, quando c'è il software si pistola tutto. Quindi, ok, con una rete di questo genere, se si considera che i frame hanno una lunghezza massima, si sa quante sono le stazioni sulla rete, e quindi si sa, nel caso peggiore, dopo quanto tempo ci si può aspettare di ricevere il diritto di trasmettere. E quindi si possono mantenere dei criteri di qualità del servizio. Nel senso che si potrebbe anche non accettare una stazione se la qualità del servizio degradasse al punto sotto la soglia. Si dice, per fare il giro mi ci vuole al massimo un millisecondo, ok, allora oltre il millisecondo non vado, se viene un altro non lo accetto. Adesso non so se l'autocarica di IBM facesse questi discorsi così, ma sono possibili e relativamente facili.
Non c'è il rischio di congestione della rete in questo modo?
Congestione ma della rete? Perché?
Moltissimi dati. Non c'è, non so, ci spiega che il
gettone
gira, no?
Sì.
Però chiaramente
a girare si perde del tempo.
Di 500 K per ogni volta che passa,
sì,
e uno da spedire 4 giga, boia.
Ma queste cose vanno molto più forte di come di sia il nostro, la nostra percezione. Vanno davvero queste, dunque la toccheria di IBM andava a 10 megabit al secondo, ha continuato ad andare a 10 megabit al secondo per quasi tutta la sua vita, verso la fine, quando era ormai sul punto di morte, hanno fatto anche la versione a 100 megabit al secondo, ma penso che non l'ha fatta nemmeno l'IBM, l'ha fatto una ditta olandese che aveva lavorato per l'IBM quando faceva le schede di rete per l'IBM. L'IBM l'ha abbandonata, è entrata su Ethernet e dopo qualcuno è andato avanti per fornire gli apparati che c'erano già, magari per farli, ma adesso non penso che nessuno compri più, sarebbe folle comprare. Quindi c'è più determinismo, anche questa è una parola magica nel campo di queste cose, vuol dire che possiamo sapere deterministicamente, non aleatoriamente, che brutto termine, il tempo tra una trasmissione e l'altra può essere, tempo massimo tra una trasmissione e l'altra di un ring può essere determinato. In una internet no, perché dipende da una lotteria ad ogni volta che si tenta di trasmettere. Quindi questa topologia era molto bella dal punto di vista estetico, ma non ha avuto molta fortuna. Poi avevamo fatto anche la FDDI, visto che ci siamo, aiutiamo, una F sta per fiber, una rete in fibra ottica che aveva un doppio anello fisico. La fibra ottica costa, no?
Molto.
Una volta costava molto, adesso costa molto di meno, però
costa ancora molto.
La FDDI è l'acronimo di?
Non mi ricordo più. Il DDI non lo so
dire. Fiber Distributed Data Interface.
Eccolo là. In FDDI ci sono due anelli. E la topologia è logica e fisica. Per risparmiare cavo avevano fatto, perché il cavo costava, avevano fatto una topologia ad anello vera, anche fisico, perché così si risparmia cavo. È chiaro, prima non l'ho detto, ma quando la topologia è a stella ci sono tutti questi fili che vanno verso il centro, e se i nodi sono lontani il cavo va, mentre invece se gli faccio fare il giro con un cavo con topologia lineare. Quindi qui ci sono due anelli cablati in modo lineare e con anche la logica simile a quella della token ring. Gli anelli sono due perché se se ne guasta uno si va a metà della velocità, ma si va, ok?
Quindi per la ridondanza non sono dedicati in una andata e in una arrivo.
Sono percorsi in ordine contrario uno all'altro. E, però sono in che senso dedicati?
Cioè uno che trasmette solo sul cavo e riceve sì. solo sull'altro, quindi esclusiva.
Dunque, quando abbiamo i link di fibra ottica non possiamo fare fusioni di segnali luminosi, quindi possiamo fare solo collegamenti da punto a punto. Cioè non è che possiamo fare il T come si fa nella Ethernet. Se facciamo un cablaggio lineare in fibra ottica lo dobbiamo fare come diceva prima, chi è che lo diceva prima? Cioè dobbiamo metterci una porta di ingresso e una di uscita, per forza, perché ogni collegamento in fibra ottica è fatto per un segnale solo e che va in una direzione solo. Adesso stanno studiando per fare dei collegamenti in fibra ottica che sulla stessa fibra vadano in due direzioni, cioè fare dei transceiver, nel senso Ethernet della parola, anche per la luce. Qualcosa hanno nel laboratorio di ricerca, ma non c'è ancora niente fuori sul mercato, in commercio. Sì, è simplex un collegamento in fibra ottica, nel senso che lo metti e va, o potrebbe essere half duplex chiaramente, nel senso che in un certo momento va da una parte sola, poi dipende dai protocolli che ci sono agli estremi, se si sa mettersi d'accordo su quando cambiare il verso, allora si cambierà anche il verso, ma se i protocolli non lo sanno, se non sono collegamenti in una direzione sola. Se guardate là ci sono due porte là in alto a sinistra nel nostro coso, ci sono due porte in fibra ottica con il cablaggio già fatto, ci mancano i transceiver ottici che si collegano agli switch per poter collegare con il centro che sta lì nel 16, che un giorno di questi andiamo a vedere, facciamo anche un po' di cablaggio. Poi chiaramente che le fibre rimangono lì, non sono illuminate per il momento, ma ce ne sono due di connettori, uno per la trasmissione e l'altro per la ricezione. Ne trovate sempre due, viaggiano sempre a coppie come i carabinieri. Il nostro carabiniere è tornato oggi,
è anche da solo oltre.
Ok, poi hanno fatto anche una token bus. La token bus era fatta in un protocollo che si chiamava MATO, una roba costosissima con la quale si collegano i robot, si collegavano soprattutto, ma forse collegano ancora un po' al giorno d'oggi i robot delle linee di produzione di automobili. Il MATOP ha un MAC di tipo token bus, quindi diciamo così, i segnali sono trasmessi in broadcast. Però c'è una logica che permette la distribuzione di un token e quindi aggiunge determinismo, cioè dal punto di vista della trasmissione fisica si assomiglia a una Ethernet perché lavora in broadcast. Dal punto di vista dal punto di vista logico si assomiglia a una token ring perché c'è una gestione di anello simile, ma non può essere uguale chiaramente, simile a quella della token ring, quindi c'è determinismo. Perché in fabbrica si vuole più determinismo? Perché se mi collego con dei sensori, soprattutto i sensori di un robot, che hanno bisogno di tempi, devono essere consultati migliaia di volte al secondo, perché altrimenti il robot fa delle cose sbagliate, è chiaro che è necessario avere una rete che garantisca che dopo qualche millisecondo, pochissimi millisecondi, si possa accedere di nuovo ai dati di quel sensore, perché altrimenti non funziona niente. Ok, questo un po'. Sì. È tornato, sì, adesso stiamo completando le installazioni. Così Così potremo finalmente cominciare a non, a non far funzionare qualcosa di nuovo. Allora, devo vedere se mi sono dimenticato qualcosa.